Buongiorno a tutti. Oggi cominciamo a vedere un'altra applicazione del teorema di Cayley generalizzato che trovate nella prima slide. Supponiamo che G sia un gruppo finito, diciamo di ordine n, e che H sia un sottogruppo proprio, quindi diverso da G, di indice il più piccolo possibile. Cioè questo vuol dire che l'indice di H in G è precisamente il più piccolo numero primo tra quelli che dividono n. E allora con questa ipotesi vogliamo vedere che H è necessariamente normale in G. Osservate che se n è pari, il più piccolo primo che divide n è ovviamente 2 e quindi si ritrova un fatto ben noto, cioè che un sottogruppo di indice 2 è necessariamente normale, con l'ipotesi in questo caso che il gruppo sia finito, mentre sapete che gli sottogruppi di indice 2 sono sempre normali anche in un gruppo eventualmente infinito. E in realtà adesso questo enunciato che vogliamo dimostrare si potrebbe anche lui rimuovere l'ipotesi che il gruppo sia finito, però complicando un po' anche a questo punto l'ipotesi sul sottogruppo, quindi per semplicità ci limiteremo a questo enunciato. Diciamo in generale uno che se uno volesse dimostrare una versione anche nel caso di gruppi infiniti, dovrebbe mettere un'ipotesi di questo tipo su H. Cioè l'indice di H in G deve essere il più piccolo numero primo fra i divisori degli indici di tutti i sottogruppi propri di G di indice finito. Vediamo la dimostrazione. Usiamo appunto il teorema di Cayley generalizzato che ci dice che l'omomorfismo di moltiplicazione a sinistra da G in S di G su H, quindi il gruppo delle permutazioni dell'insieme delle classi laterali di H in G, è appunto un omomorfismo che ha come nucleo, che chiamo K, il più grande sottogruppo normale di G contenuto in H. Ora adesso per questa dimostrazione a noi interessa semplicemente sapere che questo K è un sottogruppo normale di G ed è contenuto in H. Ora per ipotesi l'indice di H in G è il più piccolo numero primo che divide n e chiamo questo primo P. Chiamo anche invece m l'indice di K in H. E adesso posso semplicemente banalmente osservare, insomma, applicando il teorema di Lagrange come spiegato nella formula, che l'indice invece di K in G è precisamente uguale al prodotto P per M, perché posso vederlo come, se volete, il prodotto dell'indice di H in G per l'indice di K in H. E quindi in particolare questo indice appunto di K in G, che è P per M, chiaramente divide, sempre per il teorema di Lagrange, n. E d'altra parte il gruppo quoziente G su K, che ha appunto come ordine l'indice di K in G, sappiamo per il primo teorema di isomorfismo, è isomorfo all'immagine dell'omomorfismo L, visto che K è proprio il nucleo di L. E l'immagine di L, d'altra parte, è un sottogruppo di S di G su H. A questo punto allora il gruppo G su K ordine da una parte P per M, dall'altra, essendo appunto isomorfo all'immagine di L, lo stesso ordine dell'immagine di L che divide l'ordine di S di G su H, che chiaramente è l'indice di H in G fattoriale, ma l'indice di H in G per ipotesi, per definizione, è P e quindi questo è P fattoriale. Quindi otteniamo che P per M divide P fattoriale. Possiamo anche scrivere come p-1 fattoriale per p e da questo deduciamo allora che m divide p-1 fattoriale. D'altra parte m, che vi ricordo era l'indice di k in h, chiaramente divide l'ordine di h che divide l'ordine di g che è n, quindi m divide anche n. Quindi otteniamo che il nostro m divide simultaneamente n e p-1 fattoriale e quindi divide il massimo comune divisore fra n e p-1 fattoriale. E ora il punto è che l'ipotesi che finora non abbiamo ancora usato, che P sia il più piccolo numero primo che divide n, ci garantisce che questo massimo comune divisore è 1, perché in n ci sono solo primi maggiori o uguali di P, mentre in P-1 fattoriale, che è prodotto appunto di numeri strettamente minori di P, ci sono solo primi strettamente minori di P. Quindi nessun primo è in comune ai due e quindi il massimo comune divisore è 1. Ma allora se questo vuol dire che m è uguale a 1 e chiaramente siccome m è l'indice di k in h vuol dire che k è uguale a h e quindi h è uguale a k che è per ipotesi un sottogruppo normale di G. Nella slide successiva ho riportato alcuni casi in cui possiamo applicare il criterio appena visto per concludere che un sottogruppo è normale. Quindi, supponendo che G abbia un certo ordine specificato nei vari casi e H pure l'ordine specificato, allora H è automaticamente normale perché l'indice è sempre P, che è il più piccolo primo che divide l'ordine di G. Quindi nel primo caso G ha ordine PQR con P minore di Q minore di R, tutti i numeri primi, e H ordine QR, quindi indice P, e nel secondo caso G ha ordine P quadro Q con P minore di Q e H ordine PQ, quindi sempre indice P, e nel terzo caso G ha ordine P alla N e HP alla N-1, quindi sempre indice P. Ecco, in questi primi tre casi non sarà difficile dimostrare, quando almeno avremo qualche strumento in più, magari, che in tutti questi casi, cioè con gruppi di questi ordini, esistono effettivamente dei sottogruppi degli ordini corrispondenti e quindi, insomma, questo risultato ci garantisce che tali sottogruppi sono sempre normali. E infine, nell'ultimo caso, fisso solo l'ordine del gruppo che dico che è P quadro. Non specifico l'ordine di H, ma semplicemente perché chiaramente in questo caso H può avere solo ordine o 1 o P quadro, nei quali casi è banale, quindi sicuramente normale, oppure se è non banale, ordine P e ancora quindi indice P e quindi di nuovo normale. A questo punto non è difficile vedere che un gruppo di ordine P quadro è necessariamente abeliano, cosa che magari avete anche già visto in algebra 1, non so, comunque qui come nell'esercizio ho riportato un modo possibile di vederlo, e anzi di dimostrare direttamente una cosa più forte, cioè che se è appunto in un gruppo di ordine pi quadro, allora o è ciclico oppure è isomorfo al prodotto di due gruppi ciclici di ordine pi, cosa che, diciamo, per i gruppi abeliani sappiamo dal teorema di struttura appunto dei gruppi abeliani finiti che necessariamente un gruppo di ordine pi, abeliano di ordine pi quadro è di una di queste due forme, o ciclico o prodotto di due gruppi ciclici di ordine pi. Però anche senza assumere qui il teorema di struttura, uno lo può facilmente dedurre nel modo indicato nei vari passi di questo esercizio che vi lascio, anche perché poi in realtà fa poco, sempre oggi vedremo un modo diverso per arrivare a concludere che un gruppo appunto di ordine pi quadro è abeliano. Quindi due parole di commento sui vari passi indicati. Quindi si tratta prima di tutto di far vedere che se G non è ciclico, trovo due sottogruppi, diciamo H e K, di ordine P distinti dentro G. Questo semplicemente perché tutti gli elementi del gruppo, a parte l'elemento neutro, devono avere ordine necessariamente P, visto che il gruppo non è ciclico, e allora ciascun elemento genera un sottogruppo, di ordine P, e quindi, a quel punto non è difficile trovarne due distinti. E d'altra parte sono anche necessariamente normali per quanto detto sopra. L'altra cosa poi è da far vedere che l'intersezione è banale e che il prodotto dei due sottogruppi è tutto il gruppo, e poi a questo punto concludere che allora il gruppo è appunto isomorfo al prodotto dei due sottogruppi e quindi al prodotto di due gruppi ciclici CP per CP, appunto di ciascuno di ordine P. E, diciamo, qui sto assumendo che abbiate visto alcune proprietà del prodotto di sottogruppi in un gruppo, che comunque insomma, vi richiamo nella slide successiva. Ecco, sono alcune proprietà che immagino abbiate visto. Come al solito, se poi c'è qualcosa che non sapete, che non vi torna, vi invito sempre a chiedermelo, farmelo sapere. E, diciamo, quindi queste proprietà che qui sto richiamando sono cose che in seguito ci capiterà altre volte di usare, non è solo per fare l'esercizio che le sto ricordando. Quindi supponiamo di aver fissato HK due sottogruppi di G, allora sottoinsieme H per K, che vi ricordo intendiamo semplicemente l'insieme di tutti i prodotti A per B al variare di A in H e di B in K, in generale non è un sottogruppo di G, ma si vede che è un sottogruppo di G se e solo se e sottoinsieme HK è uguale a sottoinsieme KH. Ovviamente nel caso in cui il gruppo sia abeliano, HK è uguale a KH, quindi questo è un sottogruppo, e se il gruppo è scritto additivamente, invece di HK scriveremo H più K, e quindi ritroviamo la somma di sottogruppi, che se volete è un caso particolare della somma di sottomoduli, cioè quando l'anello è Z, che abbiamo già visto all'inizio del corso appunto parlando di moduli. In generale una condizione sufficiente perché valga hk uguale kh e quindi hk sia un sottogruppo di G è che uno dei due sia normale. Quindi se h o g o k è normale in G, allora hk è effettivamente un sottogruppo di G. E nell'ipotesi che entrambi siano normali, quindi se hk e k siano normali in G, si può anche concludere che pure il prodotto hk è un sottogruppo normale di G. Poi la proprietà indicata al centro della slide mette in relazione HK col prodotto, diciamo, astratto dei due gruppi, due sottogruppi HK pensati come gruppi. Cioè possiamo considerare la funzione, questa la possiamo definire sempre dal prodotto insiemistico H per K in HK come sottoinsieme di G, che manda la coppia AB nel prodotto A per B fatto in G. E allora il punto è che H per K a sinistra è sicuramente un gruppo, HK in generale no, però se mettiamo l'ipotesi che ciascun elemento di H commuti con ciascun elemento di K, quindi A per B uguale a B per A per ogni A in H e per ogni B in K, allora è intanto HK come sottoinsieme di G è sicuramente un sottogruppo per la prima proprietà. Cioè sì. Data la commutatività termine a termine, in particolare HK uguale KH, quindi quello è un sottogruppo di G, quindi questa funzione è una funzione tra gruppi e quello che diciamo è che è un omomorfismo surriettivo di gruppi. La surriettività è chiara, la verifica che è un omomorfismo, se anche non l'avete vista in algebra, è un facilissimo esercizio proprio dal fatto che tutti gli elementi di H commutano con tutti gli elementi di K. E l'altra cosa pure facile da vedere è che diciamo, è un isomorfismo, cioè è anche iniettiva, cioè è anche nucleo banale, se e solo se è H intersecato K è solo l'elemento neutro. Ecco, nel punto successivo poi si dà in pratica un'applicazione del punto precedente, nel senso che se si assume che H e K siano normali in G e che l'intersezione sia solo l'elemento neutro, allora insomma, si vede facilmente che l'ipotesi che A per B sia uguale a B per A per ogni A in H e per ogni B in K è effettivamente verificata e quindi si conclude che quella funzione è un isomorfismo, cioè che il sottogruppo HK di G è isomorfo come gruppo a H per K. Naturalmente, in particolare, se HK è tutto G, a quel punto uno conclude che G stesso è isomorfo a H per K. Poi in pratica, soprattutto quando si ha a che fare con gruppi finiti, per vedere che HK è tutto G, uno può facilmente ragionare con gli ordini dei sottogruppi e del gruppo. E a questo proposito è utile la formula che abbiamo già ricordato, che è l'ultima proprietà qui riportata, cioè che se abbiamo due sottogruppi HK finiti, eventualmente G può anche essere infinito, allora l'ordine, o diciamo in generale la cardinalità, perché questo vale anche se HK non è un sottogruppo, quindi diciamo la cardinalità di HK è uguale al prodotto degli ordini di H per l'ordine di K diviso l'ordine dell'intersezione H intersecato K. Torniamo adesso alla teoria generale delle azioni, dove ci rimane da vedere un ultimo risultato importante che trovate nella slide successiva. Quindi se abbiamo un qualunque G insieme X, fissiamo un elemento X piccolo di X, allora è la funzione che va dal quoziente G sullo stabilizzatore di X. Questo sappiamo che è un G insieme in modo naturale tramite moltiplicazione a sinistra, quindi la funzione che va da appunto G su stab x in Gx, cioè nell'orbita dell'elemento x piccolo, e che associa alla classe di A, modulo lo stabilizzatore, l'elemento A per x, è un isomorfismo di G insiemi. Per la dimostrazione dobbiamo prima di tutto verificare che questa funzione che chiamo F è ben definita. Quindi se abbiamo due elementi A' e A del gruppo che definiscono la stessa classe modulo lo stabilizzatore, dobbiamo far vedere che A'X è uguale a X. Ma effettivamente dire che sono la stessa classe in G su stabilizzatore di X vuol dire che posso scrivere A' come A per B, dove B è un elemento proprio dello stabilizzatore di X. Quindi quando calcolo A'X è come dire ABX, e siccome DX fa ancora X, proprio perché B sta nello stabilizzatore di X, ritrovo esattamente AX. Poi dobbiamo vedere che F è un morfismo di G insiemi, quindi che per ogni G piccolo in G e per ogni classe di A in G su stab X, F di G per classe di A è uguale a G per F di classe di A. E effettivamente F di G per classe di A è come dire classe di G per A, e questo per definizione è G per AX, che è come dire G per AX, cioè proprio G per F di classe di A. Il fatto che F sia surriettiva dovrebbe essere evidente perché ogni elemento dell'orbita G grande X è della forma A piccolo per X per qualche A piccolo in G, e questo è precisamente per definizione F di classe di A. Ci resta da vedere che F è iniettiva. Prendiamo quindi due elementi, diciamo classe di A e classe di A' in G sullo stabilizzatore di X per opportuni elementi A e A' nel gruppo, tali che F di classe di A sia uguale a F di classe di A', cioè per definizione AX uguale a A'X. Dobbiamo concludere che classe di A è uguale a classe di A'. Effettivamente dall'uguaglianza X uguale a A'X, se moltiplichiamo diciamo a sinistra per A alla meno 1, otteniamo che A alla meno 1 AX, che chiaramente fa X, è uguale a A alla meno 1 A'X. Quindi questo vuol dire che A alla meno 1 A' è un elemento dello stabilizzatore di X. Ma allora, quando abbiamo che A alla meno 1 per A', cioè un prodotto di questo tipo, appartiene a un sottogruppo, vuol dire che i due elementi A e A' definiscono lo stesso elemento nell'insieme quoziente G sul sottogruppo, cioè in questo caso G su stab X, e quindi precisamente otteniamo che classe di A è uguale a classe di A'. Vediamo adesso nella slide successiva alcune conseguenze interessanti di questo risultato, tutte molto facili da dedurre. Allora, cominciamo a dire che possiamo a questo punto caratterizzare i G-insiemi omogenei, cioè se ricordate un G-insieme si dice omogeneo quando è costituito precisamente da una sola orbita, quindi otteniamo che un G-insieme X è omogeneo se e solo se X è isomorfo a un quoziente G su H, cioè di G per un suo sottogruppo H, sempre visto come G-insieme per traslazione a sinistra. In effetti un'implicazione l'abbiamo già vista perché, se ricordate, avevamo appunto già osservato che gli insiemi della forma G su H sono sempre omogenei. E per il viceversa segue direttamente dal risultato di prima, perché se supponiamo che l'insieme X sia omogeneo, quindi fissiamo un qualunque X piccolo in X, abbiamo appena dimostrato che l'orbita di x piccolo, che però per ipotesi è tutto x, come g insieme è isomorfo proprio al quoziente di g sullo stabilizzatore di x piccolo, quindi proprio della forma g su h con h uguale stabilizzatore di x piccolo. Vale la pena osservare un paio di cose. Prima di tutto, diciamo questo isomorfismo fra un qualunque g insieme omogeneo x e un quoziente della forma g su h non è naturale, nel senso che dipende dalla scelta dell'elemento x piccolo in x, e sappiamo che se scegliamo elementi diversi dentro l'insieme x, i corrispondenti stabilizzatori in generale non saranno uguali, anche se sono sempre coniugati e quindi isomorfi tra loro, però in generale potremmo avere sottogruppi diversi. E non solo, ma anche se fosse sempre lo stesso lo stabilizzatore, per esempio nel caso in cui il gruppo è abeliano, dove chiaramente tutti i coniugati sono uguali, anche in questo caso l'isomorfismo che ottenete quindi fra un G su H con un H fissato dipende dalla scelta dell'elemento X piccolo, nel senso che in G su H avete un elemento speciale, come abbiamo già detto, cioè la classe di H. Questa classe di H nell'isomorfismo corrisponde proprio all'elemento x piccolo, che però può essere scelto arbitrariamente. Quindi, diciamo, in un certo senso G su H, per così dire, ha un elemento fissato speciale che è quello corrispondente appunto alla classe laterale H, l'insieme omogeneo X invece no, cioè qualunque elemento di x piccolo può essere ugualmente scelto come elemento speciale, e quindi questo appunto motiva il fatto che si chiama omogeneo, perché non c'è un elemento preferito rispetto agli altri. L'altra cosa che volevo dire è che da un punto di vista teorico questo risultato è piuttosto importante perché, come abbiamo già detto, ogni G-insieme lo potete vedere come unione disgiunta delle sue orbite, e quindi dal punto di vista dell'azione del gruppo, se sapete descrivere ogni singola orbita, conoscete completamente anche il G-insieme, e quindi Questo ci dice che una qualunque azione, cioè un qualunque G insieme, è completamente, può essere completamente descritto se conosciamo tutti i G insiemi della forma G su H per qualche sottogruppo H di G. Però diciamo, a noi non interesserà molto questo punto di vista. Nel seguito quello che ci interessa sarà più, diciamo, le conseguenze enumerative di questo risultato che adesso vediamo. In effetti a noi non servirà proprio il fatto che diciamo, l'isomorfismo fra l'orbita G grande di X piccolo e il quoziente G sullo stabilizzatore di X sia proprio un isomorfismo di G insiemi, ma ci basterà che sia una biiezione. E questo allora, come viene detto nel secondo punto, ci garantisce che la cardinalità dell'orbita di un qualunque X piccolo è precisamente uguale a la cardinalità del quoziente G sullo stabilizzatore di X, che come sappiamo è l'indice dello stabilizzatore di X in G. Ora, questa uguaglianza vale chiunque sia l'azione, ma a noi adesso interesserà soprattutto nel caso di azioni per coniugio di un gruppo su se stesso, relativamente sia agli elementi che ai sottogruppi. Quindi, partendo dagli elementi, se fissiamo A piccolo in G, l'orbita, scusate, di A piccolo rispetto all'azione per coniugio è la classe di coniugio di A piccolo che indichiamo con A tra parentesi quadre e che vi ricordo è costituita dagli elementi della forma GA, G alla meno 1 al variare di G piccolo in G. E d'altra parte lo stabilizzatore di A piccolo rispetto all'azione per coniugio, avevamo visto, è il centralizzatore di A e quindi otteniamo questa importante uguaglianza, cioè che la cardinalità della classe di coniugio di A è uguale all'indice del centralizzatore di A in G. Se poi consideriamo l'azione per coniugio di G sui sottoinsiemi di G o se vogliamo per restrizione solo sui sottogruppi di G, abbiamo che l'orbita di un sottogruppo appunto H di G è, come sappiamo, è l'insieme di tutti i coniugati di G, quindi la indico anche in questo caso con H tra parentesi quadre. E d'altra parte lo stabilizzatore di H, avevamo visto pure questo, non è altro che il normalizzatore di H in G. E quindi in questo caso otteniamo che la cardinalità della classe di coniugio di H, quindi di tutti i sottogruppi coniugati ad H, è precisamente uguale all'indice del normalizzatore di H in G. Tornando adesso per un attimo alla situazione generale di un G insieme qualunque, assumiamo per semplicità che l'insieme X sia finito, allora ogni G insieme sappiamo è un'unione disgiunta di orbite, chiaramente essendo finito sarà un'unione disgiunta di un numero finito di orbite, quindi diciamo un'unione disgiunta per i che va da 1 a n di Gx con i, appunto per certi elementi x con i che naturalmente posso scegliere non in modo unico, ma scelgo dei rappresentanti in ogni orbita. E allora quello che ottengo, chiaramente avendo un'unione disgiunta, la cardinalità dell'insieme X sarà la somma delle cardinalità dei singoli insiemi, cioè delle singole orbite Gx con i, ma sappiamo che ogni orbita Gx con i ha come cardinalità precisamente l'indice dello stabilizzatore di X con i, quindi otteniamo in definitiva questa formula che la cardinalità di X è la somma per i che va da 1 a n dell'indice dello stabilizzatore di X con i in G. Adesso specializziamo questa uguaglianza nel caso dell'azione per coniugio di G su se stesso. Quindi assumiamo che G sia finito, che G sia un'unione di certe orbite, cioè di classe di coniugio, quindi diciamo unione per disgiunta per i che va da 1 a n di classe di coniugio di A con i, e allora otteniamo direttamente che la cardinalità, cioè l'ordine di G, non è altro che la somma per i che va da 1 a n degli indici dei centralizzatori degli A con i in G. Per ottenere però un risultato veramente utile, ci conviene in questa somma appunto, degli indici dei centralizzatori distinguere due tipi di termini, cioè quelli in cui il contributo, gli addendi valgono 1, cioè in cui il centralizzatore di A con I è tutto, è tutto il gruppo G e tutti gli altri termini. Ora, come ben sapete, il centralizzatore di un certo elemento A con I è tutto il gruppo se e solo se A con I sta nel centro del gruppo. Quindi, ovviamente, per gli elementi A con I che stanno nel centro, la classe di coniugio è costituita solo dall'elemento stesso. Quindi, Se mettiamo da una parte questi elementi, che chiaramente sono tanti quanti gli elementi del centro, e dall'altra tutti gli altri, quindi diciamo possiamo sempre riordinare gli aconi, per esempio supponendo che ci sia un certo intero M da 0 a N, tale che gli aconi saranno nel centro se e solo se I è maggiore di M. Ovviamente M può anche essere 0. Questo capiterà precisamente quando il centro è tutto, cioè quando il gruppo è abeliano, altrimenti ci sarà qualche A con I che non sta nel centro. E allora possiamo riscrivere la formula di prima nel modo seguente, ottenendo un'uguaglianza che è nota come equazione delle classi, che ci dice che l'ordine del gruppo è la somma dell'ordine del centro del gruppo più la somma per I che va da 1 a M degli indici dei centralizzatori degli aconi, perché naturalmente l'ordine del centro di G corrisponde precisamente invece all'altro pezzo della somma, cioè la somma per I che va da M più 1 a N, sempre degli indici dei centralizzatori degli aconi, visto che in quel caso quegli indici valgono sempre 1 e il centro è costituito precisamente da quegli N-M elementi. La cosa importante di questa formula è soprattutto che ciascuno di questi indici dei centralizzatori degli aconi per I che va da 1 a m sono degli interi strettamente maggiori di 1, appunto, ma anche ovviamente sono dei divisori dell'ordine del gruppo per il teorema di Lagrange. E come vedremo, in qualche caso questa informazione è sufficiente a ottenere delle conclusioni interessanti sul gruppo G. Una prima applicazione che trovate nella slide successiva ha a che fare col centro dei gruppi che vengono chiamati P gruppi, cioè se chiamiamo sempre con P un numero primo, un P gruppo per definizione è un gruppo il cui ordine è una potenza del numero primo P. Diciamo, questa definizione non esclude il caso che il gruppo sia il gruppo banale, anche se insomma, a volte invece viene escluso, comunque lo considererò come caso particolare, quindi anche il gruppo banale è un P gruppo per ogni primo P. Allora, il risultato che vogliamo vedere innanzitutto è questo, che se G è un P gruppo non banale, allora anche il centro di G è non banale. La dimostrazione segue fa molto facilmente dall'equazione delle classi, che ci dice che l'ordine del centro di G sarà uguale all'ordine del gruppo G meno una somma, diciamo sempre per I che va da 1 a m, degli indici dei centralizzatori di certi elementi A con I, dove ricordiamo che questi indici sono tutti maggiori di 1. D'altra parte, per ipotesi, G è un P gruppo non banale, quindi avrà ordine P alla n con P' e n maggiore di 0, e appunto questi indici devono essere, essendo divisori di P alla n, della forma P alla ni con ni minore o uguale di n, però siccome sono anche maggiori di 1, ciascun ni sarà maggiore di 0. Quindi in particolare da questo vediamo che tutti gli addendi nella somma saranno divisibili per P. E anche ovviamente l'ordine del gruppo G è divisibile per P, e quindi otteniamo subito che anche l'ordine del centro è divisibile per P, e quindi il centro non può essere banale. Nella slide successiva vediamo un corollario significativo di quest'ultimo risultato, che ci dice che se abbiamo un P gruppo G, diciamo di ordine P alla n, allora, per ogni intero M compreso fra 0 e n esiste un sottogruppo normale H di G di ordine proprio P alla m. Notate che questo ci dice in particolare che G sarà semplice se e solo se n è uguale a 1, nel qual caso naturalmente un gruppo di ordine P, come sapete, è ciclico, quindi gli unici P gruppi semplici saranno quelli che già conosciamo, cioè quelli abeliani della forma CP. E questo ovviamente perché se n fosse maggiore di 1, questo corollario ci dice appunto che esistono dei sottogruppi normali non banali, per esempio di ordine P. E ovviamente se invece n è uguale a 0, abbiamo il gruppo banale che per definizione non è semplice. Per la dimostrazione procediamo per induzione su n. Il caso n uguale a 0 è ovvio, quindi supponiamo adesso che n sia maggiore di 0 e assumiamo un enunciato vero per n-1. E chiaramente possiamo anche supporre che, pur oppure m sia maggiore di 0, perché se m è uguale a 0, ovviamente il sottogruppo fatto da solo elemento neutro è normale in G. Allora, usiamo intanto la proposizione di prima, cioè sappiamo che il centro è non banale, quindi il centro di G sarà di un gruppo di ordine, diciamo P alla n' per qualche intero n', che può essere naturalmente minore o uguale di n, ma quello che importa è maggiore di 0. Intanto dico che esiste un sottogruppo K del centro di G, il cui ordine è proprio P. Adesso ci sono molti modi di vedere che questo è vero. Se volete, usando cose già viste, possiamo semplicemente ricorrere al fatto che il centro di G è un gruppo abeliano di ordine un multiplo di P, e quindi abbiamo visto a suo tempo come esercizio che in un gruppo abeliano finito esistono sottogruppi di ogni ordine che divide l'ordine del gruppo, e quindi questo già ci garantisce che esiste K come vogliamo. Ci sono anche modi anche più semplici che non ricorrono naturalmente al teorema di struttura, vedremo poi esplicitamente una più avanti, oppure potete farlo anche facilmente per esercizio in questo caso. Invece a questo punto vogliamo vedere come usiamo questo fatto. Intanto una cosa che dovreste aver visto è che non solo il centro di un gruppo è sempre un sottogruppo normale, ma anche qualunque sottogruppo contenuto nel centro è normale, quindi in particolare questo K è normale in G. Vi ricordo perché questo, la cosa è molto semplice: se prendiamo un G piccolo nel gruppo e un A in K e fate GA G alla meno 1, proprio perché A sta nel centro e quindi commuta con G, questo GA G alla meno 1 è ancora uguale a A, che appartiene a K, e quindi questo dimostra che K è appunto normale. Allora possiamo costruire il gruppo quoziente G su K che chiamo G barra, e naturalmente il suo ordine sarà ordine di G diviso ordine di K, cioè P alla n diviso P, e quindi P alla n meno 1. E a questo punto allora possiamo applicare l'ipotesi induttiva. Dentro G barra esisterà un sottogruppo normale che chiamo H barra di ordine P alla m meno 1. Poi sappiamo anche, insomma, sapete, avete sicuramente visto in algebra 1 che come sono fatti i sottogruppi di un quoziente, quindi i sottogruppi di G barra, cioè G su K, sono tutti e soli della forma H su K per qualche sottogruppo H che contiene K, e non solo quelli normali sono, quindi nel nostro caso H barra sarà della forma H su K con pure H normale in G. E naturalmente questo è l'H che cercavamo, perché è appunto normale in G e il suo ordine è proprio uguale al prodotto dell'ordine di H barra per l'ordine di K, quindi P alla m meno 1 per P che fa P alla m. Vediamo poi nella slide successiva un'altra conseguenza, sempre dal fatto che il centro di un P gruppo è non banale, cioè una dimostrazione alternativa del fatto che un gruppo di ordine P quadro è abeliano. Diciamo, questo segue facilmente da un risultato che è interessante anche di per sé, che ho messo come lemma, cioè che un gruppo G è abeliano se e solo se il quoziente G sul centro di G è ciclico. Un'implicazione è ovvia, cioè se il gruppo è abeliano, allora il centro è tutto il gruppo e quindi il quoziente del gruppo per il centro, che adesso anche nel seguito indicherò con G barra, è il gruppo banale che è sicuramente ciclico. Viceversa, supponiamo che il gruppo G barra sia ciclico, diciamo generato da G piccolo barra per qualche G piccolo nel gruppo G, ovviamente con G barra indico la classe nel quoziente. E allora sicuramente posso dire questo, cioè che per ogni elemento A piccolo del gruppo G, la sua classe in G barra sarà appunto una potenza di G barra. Quindi esisterà un n intero tale che classe di A sia classe di G alla n, e riletta però questa uguaglianza nel gruppo di partenza G, vuol dire che posso scrivere A come G alla n per un qualche elemento B che sta nel centro di G. Ma allora da questo ottengo che A commuta con G piccolo, perché appunto è una potenza di G piccolo per un elemento del centro. E quindi, siccome questo vale chiunque sia A nel gruppo, ottengo che l'elemento G piccolo commuta con tutti, cioè il centralizzante di G piccolo, se volete, tutto il gruppo, che è come dire che G piccolo appartiene al centro di G. Ma allora la sua classe in G barra, che era proprio G quotientato per il centro, è la classe banale, cioè G barra è uguale a 1 barra, e allora il gruppo quoziente G barra è generato dall'elemento neutro, quindi è costituito solo dall'elemento neutro, ma allora questo vuol dire che il centro è tutto il gruppo, cioè il gruppo è abeliano. Vediamo allora adesso la dimostrazione del fatto che se l'ordine di G è pi quadro, allora G è abeliano. E naturalmente da questo poi segue anche usando direttamente, se volete, il teorema di struttura dei gruppi abeliani finiti che G o è isomorfo a CP quadro o a CP al quadrato. E appunto la dimostrazione a questo punto è immediata perché sappiamo che il centro è non banale, quindi l'ordine del centro è maggiore di 1, d'altra parte divide pi quadro, quindi l'unica possibilità sono che l'ordine del centro sia pi o pi quadro. E corrispondentemente l'ordine del quoziente G sul centro sarà P o 1, ma in ogni caso un gruppo di ordine P o ordine 1 è sicuramente ciclico e quindi per il lemma concludiamo che il gruppo è abeliano e quindi naturalmente in effetti il centro è tutto il gruppo, quindi l'ordine del centro è P quadro e l'ordine del quoziente è 1. Vediamo infine un esercizio che trovate nella slide successiva. Quindi si chiedono due cose. Prima di tutto, in generale, se abbiamo un gruppo qualunque G e un A piccolo nel gruppo, vogliamo vedere che il centralizzatore di A è un sottogruppo normale del normalizzatore del sottogruppo generato da A. E inoltre che se l'ordine di A è finito, diciamo M, allora il gruppo quoziente, appunto, del normalizzatore del sottogruppo generato da A per il centralizzatore di A è isomorfo a un sottogruppo di Z su MZ star. Poi nella seconda parte si specializza la situazione nel caso in cui al posto di un gruppo generico G abbiamo il gruppo simmetrico SN e come elemento che chiamo sigma, tipicamente userò le lettere tipo sigma e tau per le permutazioni. Allora appunto abbiamo un elemento sigma che sia un M-ciclo. E naturalmente per qualche intero m minore o uguale di n e per evitare una situazione degenere m anche maggiore di 1. E in questo caso allora vogliamo dimostrare che il centralizzatore di sigma è isomorfo al prodotto di Cm, cioè il gruppo ciclico di ordine m, per Sn-m, cioè il gruppo di permutazioni su n-m elementi. E non solo, ma in questo caso il quoziente corrispondente, quindi il normalizzatore del sottogruppo generato da sigma sul centralizzatore di sigma, è isomorfo proprio a tutto z su mz star. Cioè nel primo punto si diceva che è un sottogruppo, in questo caso il sottogruppo è tutto il gruppo z su mz star. Prima di passare alla soluzione, nella seconda parte della slide riporto alcuni fatti sul gruppo SN che almeno in parte spero conosciate, comunque ne parliamo un attimo. Intanto sicuramente sapete che ogni elemento di SN lo potete scrivere in modo essenzialmente unico come prodotto di cicli disgiunti, quindi essenzialmente unico nel senso a meno dell'ordine con cui mettete i cicli, perché i cicli disgiunti commutano, quindi li potete ordinare come volete. E poi ciascun ciclo si può scrivere in tanti modi diversi, cioè un M ciclo lo potete scrivere in M modi distinti, nel senso che potete partire da uno qualunque degli M elementi. La cosa che pure dovreste sapere è che due elementi di SN sono coniugati se e solo se hanno, fatemi dire, lo stesso tipo di decomposizione come prodotto di cicli disgiunti, nel senso che se appunto scrivete entrambi come prodotto di cicli disgiunti, devono ciascun per ogni m il numero di m cicli nelle due scritture deve essere lo stesso. Nel caso particolare in cui la permutazione è un m ciclo, come nell'esercizio, appunto, otteniamo allora che i coniugati di questa permutazione saranno tutti e soli gli m cicli di Sn. E sarà utile allora sapere quanti sono gli m cicli di Sn. Non so se l'avete visto, comunque vi spiego brevemente come si può vedere. Intanto supponiamo che m sia uguale a n, quindi vediamo quanti sono gli m cicli di Sm. E allora questo è piuttosto facile, dico che sono m-1 fattoriale, perché appunto come dicevo prima un m ciclo posso scrivere in m modi diversi. Allora se sono un m ciclo sugli elementi da 1 a m, lo posso sempre scrivere fissando per esempio che m sia nell'ultima posizione e quindi lo posso scrivere con la notazione usuale per i cicli, scrivendo appunto tra parentesi prima gli m-1 termini da 1 a m-1 ordinati come mi pare e poi m. E chiaramente questi primi m-1 termini li posso ordinare in m-1 fattoriale modi. E poi devo vedere invece quanti sono gli m cicli in generale in Sn quando n è eventualmente maggiore di m. E allora dovrebbe essere chiaro che tutto sta a scegliere quali sono gli m elementi che vengono mossi dal ciclo e devo scegliere m elementi in un insieme di n, questo lo posso fare con un numero creato dal coefficiente binomiale n su m, e poi una volta scelti questi m elementi, come abbiamo appena visto, ho sostanzialmente un m ciclo su quegli elementi, cioè un m ciclo di Sm e ce ne sono m-1 fattoriale, e quindi ottengo quella formula scritta in fondo, quindi il numero di m cicli di Sn sarà il prodotto di m-1 fattoriale per il binomiale n su m, che esplicitando il conto diventa n fattoriale diviso m per n-m fattoriale. Vediamo adesso la dimostrazione della prima parte che trovate nella slide seguente. Intanto per dimostrare che il centralizzante di A è un sottogruppo normale del normalizzatore del sottogruppo generato da A, bisogna prima di tutto verificare, che il centralizzante di A è contenuto nel normalizzatore del sottogruppo generato da A, cosa che è molto facile ma va vista. E in effetti se prendiamo un B che sta nel centralizzatore di A, allora, questo vuol dire che B commuta con A, equivalentemente che A commuta con B, quindi A sta nel centralizzatore, di B. Ma allora il sottogruppo generato da A è contenuto nel centralizzatore di B, quindi questo vuol dire che B commuta con ogni elemento del sottogruppo generato da A, e quindi se coniughiamo con B qualunque elemento del sottogruppo generato da A, ritroviamo l'elemento stesso, e quindi B lascia fisso, il coniugio con B lascia fisso il sottogruppo generato da A, cioè B appartiene al normalizzatore del sottogruppo generato da A. Poi sappiamo già che il centralizzatore di A è un sottogruppo di G e, essendo contenuto nel normalizzatore del sottogruppo generato da A, sarà anche un sottogruppo di quest'ultimo. E per vedere la normalità, quindi ci rimane da vedere che se prendiamo G nel normalizzatore del sottogruppo generato da A e B nel centralizzatore di A, allora il coniugato GBG alla meno 1, che per brevità chiamo C, è ancora un elemento del centralizzatore di A. In effetti, se faccio il conto CAC alla meno 1, per definizione è GBG alla meno 1 A, GB alla meno 1, G alla meno 1. Adesso i tre termini al centro, cioè G alla meno 1 AG, sono un elemento che sta ancora nel sottogruppo generato da A. Questo perché per ipotesi A stava, ovviamente sta nel sottogruppo generato da A, e G è precisamente, e quindi anche G alla meno 1, è un elemento che sta nel normalizzatore del sottogruppo generato da A. E quindi G alla meno 1 AG è contenuto nel sottogruppo generato da A che, come abbiamo già osservato, è contenuto nel centralizzatore di B. Questo vuol dire che B commuta con G alla meno 1 AG e quindi coniugando G alla meno 1 AG con B ottengo ancora l'elemento G alla meno 1 AG. Quindi nell'espressione che ci siamo trovati di CAC alla meno 1 tutti i termini intermedi, tranne gli estremi G, G alla meno 1, possono essere riscritti semplicemente come G alla meno 1 AG. E quindi complessivamente rimane G, G alla meno 1, A per G alla meno 1, cioè proprio A. E questo allora dimostra che C commuta con A, cioè C appartiene al centralizzatore di A. Per vedere invece che il quoziente è isomorfo a un sottogruppo di Z su MZ star, vorremmo usare il primo teorema di isomorfismo e quindi avremo bisogno di un omomorfismo che chiamo F da normalizzatore del sottogruppo generato da A in Z su MZ star, appunto, il cui nucleo vogliamo che sia proprio il centralizzatore di A. Allora, intanto questa funzione F la definiamo nel modo seguente, cioè preso un elemento G piccolo, lo mandiamo nella classe di un intero I, tale che il coniugato G alla meno 1 sia uguale a A alla I. Osservate che GAG alla meno 1, per ipotesi, appartiene ancora al sottogruppo generato da A, quindi è della forma ala I per qualche intero I. E bisogna prima di tutto vedere che questa funzione è ben definita, e chiaramente siccome l'ordine di A è M, I non è unico come intero, ma è unico appunto modulo M, e E però bisogna anche vedere che la classe di appartiene a Z su MZ star, ma questo è vero perché la I è ancora un elemento di ordine M, visto che è l'immagine attraverso l'automorfismo interno dato dal coniugio con G di un elemento di ordine M, quale è A. E quindi dire che appunto l'ordine di A la I è M equivale a dire che I è primo con M, e quindi effettivamente la classe di I appartiene a Z su MZ star. A questo punto è facile vedere che F è un omomorfismo. Se prendiamo due elementi GH nel normalizzatore del sottogruppo generato da A e supponiamo che F di G sia uguale alla classe di un certo I, F di H classe di un certo J, allora per calcolarci F di GH dobbiamo vedere quant'è il coniugato GHA per GH alla meno 1, e facendo il conto, insomma, come è scritto qui esplicitamente, vedete subito che ottenete precisamente A alla I per J. Ma questo vuol dire che appunto f di gh è classe di i per j, cioè classe di i per classe di j, cioè f di g per f di h. Poi è chiaro che il nucleo di f è proprio il centralizzatore di A, perché un elemento g piccolo sta nel nucleo di f, per definizione vuol dire che se solo se f di g è uguale a classe di 1, cioè gA g alla meno 1 è uguale a A, ma questo è come dire che g appartiene proprio al centralizzatore di A. E allora poi la conclusione segue, come dicevo, dal primo teorema di isomorfismo. Abbiamo che N di A, quozientato per il nucleo di F, cioè C di A precisamente, è isomorfo all'immagine di F, che sappiamo è un sottogruppo del gruppo di arrivo, cioè di Z su MZ star. Passiamo infine alla dimostrazione della seconda parte, che trovate nell'ultima slide. Intanto posso scegliermi l'M-ciclo sigma come mi pare, quindi per esempio scelgo quello costituito dagli ultimi m numeri, da n-m più 1 a n. Adesso nel centralizzatore di sigma sicuramente è contenuto il sottogruppo generato da sigma, che chiamo H1 e che, avendo sigma ordine m, sarà isomorfo a Cm, gruppo ciclico di ordine m. Poi un altro sottogruppo chiaramente contenuto nel centralizzatore di sigma, che chiamo H2, è quello delle permutazioni che lasciano fissi gli interi maggiori di n-m, cioè quelli che sono proprio mossi da sigma, perché chiaramente ogni elemento di questa forma è commuta con sigma e con le sue potenze. E ovviamente questo sottogruppo H2 lo posso identificare precisamente a Sn-m. Adesso osserviamo che l'intersezione dei due sottogruppi è banale, chiaramente, cioè operano su numeri distinti, cioè H1 su quelli maggiori di n-m, H2 su quelli minori uguali di n-m, e d'altra parte, per lo stesso motivo per cui H2 è contenuto nel centralizzatore di sigma, ogni elemento di H1 commuta con ogni elemento di H2, e quindi richiamando quello che abbiamo detto prima sul prodotto di sottogruppi, possiamo concludere che il prodotto H1 per H2, che chiamo H, è ancora un sottogruppo del centralizzatore di sigma e come gruppo è isomorfo al prodotto di H1 per H2, quindi a Cm per Sn-m. Adesso allora vorrò vedere che questo H in realtà è tutto il centralizzatore di sigma, e per questo basta che conto quanti elementi ci sono nel centralizzatore di sigma. Allora, ricordando una delle formule viste prima, cioè che la cardinalità della classe di coniugio di sigma è uguale all'indice del centralizzatore di sigma, ottengo da una parte, avevamo visto che siccome sigma è un m-ciclo, la cardinalità della classe di coniugio di sigma è precisamente n fattoriale diviso m per n-m fattoriale. Dall'altra, chiaramente l'indice del centralizzatore di sigma in Sn è l'ordine di Sn, cioè n fattoriale diviso l'ordine del centralizzatore di sigma, e da questo deduco che l'ordine del centralizzatore di sigma è m per n-m fattoriale, ma questo è proprio, coincide con l'ordine di H, e quindi siccome H è contenuto nel centralizzatore di sigma sono uguali, e allora concludo che C di sigma è che è uguale a H, è proprio isomorfo, come dovevamo dimostrare, a Cm per Sn-m. Infine devo dimostrare che il quoziente del normalizzatore del sottogruppo generato da sigma per il centralizzatore di sigma è isomorfo a Z su MZ star. E siccome so dal punto precedente che in ogni caso è isomorfo a un sottogruppo di quest'ultimo gruppo, mi basterà dimostrare che il suo ordine coincide con l'ordine di Z su MZ star. Per questo usiamo un'altra delle formule viste poco fa, cioè che il numero di coniugati del sottogruppo generato da sigma è uguale all'indice del normalizzatore del sottogruppo generato da sigma in Sn. Ora, quest'ultimo indice, come al solito per il teorema di Lagrange, lo possiamo scrivere come il quoziente dell'indice del centralizzatore di sigma NSN per l'indice, cioè diviso per l'indice che ci interessa, che è appunto l'indice del centralizzatore di sigma nel normalizzatore del sottogruppo generato da sigma. Quanti sono invece i coniugati del sottogruppo generato da sigma? Beh, chiaramente sono i sottogruppi generati da tutti i coniugati di sigma, cioè da tutti gli m cicli. Quindi dovrebbe essere chiaro che sono tanti quanti gli m cicli diviso per il numero di generatori che ci sono in un gruppo ciclico di ordine m, che come dovreste sapere è precisamente dato dalla funzione de Eulero phi di m, che è proprio la cardinalità di z su mz star. E quindi mettendo insieme tutte queste informazioni, come illustrato nella formula in fondo, ottenete, siccome sappiamo già che l'ordine della classe di coniugio di sigma è uguale all'indice del centralizzatore di sigma NSN, precisamente che l'indice del centralizzatore di sigma nel normalizzatore del sottogruppo ordinato da sigma è proprio phi di m, cioè quello che dovevamo dimostrare. Per oggi è tutto, la prossima volta vedremo il risultato più importante di tutta questa parte sui gruppi, che sarà il teorema di Silov.